Bene, siamo ancora qui, questa è la buona notizia, nella redazione, nello studio remoto di Rotoclassica, possiamo anche dire sotto gli alberi del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Siamo ancora qui a proseguire sino a fine giugno. Ecco, volevo cercare di fare un po' di ordine, serve a me e magari serve anche a voi per sapere come si svilupperanno le prossime puntate di Rotoclassica. L'ultima sarà il giovedì 1 luglio. Allora, noi abbiamo attivato in tutte o quasi tutte le puntate ancora i tre anniversari, uno ereditato dall'anno scorso, quello del 250esimo della nascita di Beethoven, poi abbiamo acquisito quelli di quest'anno, i 100 anni dalla nascita di Astor Piazzolla e 50 dalla scomparsa di Igor Stravinsky. Ecco, noi navighiamo tra questo e la grande mole di attualità che continua a esserci soprattutto in streaming, ma tra pochi giorni, anzi da qualche giorno già ripartite alcune frammenti di stagione col pubblico e poi magari il caso di riprendere qualche pagina di giornale. Per esempio, la notizia è, vediamo, ve la prendo subito. Sì, ci sono la doppia partenza del Teatro alla Scala, ma magari ve la dico in finale, che fa parte degli annunci della settimana successiva. E quello che c'è già stato è il Maggio Fiorentino, così intitola la Repubblica di fine aprile, riparte con il pubblico, il debutto con Adriana Lecouvreur e l'orchestra diretta da Daniel Harding, uno spettacolo che era previsto in streaming, ma c'è stato anche qualcosa di pubblico. Vediamo, dei 500 spettatori consentiti alla prima ne sono arrivati sì o no 2/3, ma ci sono state altre 3 recite, una delle quali finisce, anzi già finita, questa sera. Vabbè, questo è quanto, le prime notizie. Su Repubblica della fine settimana scorsa c'è un'altra intervista, ce n'erano state altre 2 precedentemente, a Zubin Mehta, che ha compiuto pochi giorni fa 85 anni. Nei giornali appare anche, e qui andiamo alla lunga, Muti sfida la Scala nei giorni di Sant'Ambrogio, perché c'è una sovrapposizione tra 2 eventi. Il 7 dicembre la Scala aprirà col Macbeth, diretto da Chailly, e Riccardo Muti nelle stesse date alla Fondazione Prada sarà alle prese con Nabucco, interpretato dai giovani cantanti dell'Italian Opera Academy, fondata dal buon maestro. Purtroppo c'è anche la notizia, a proposito della Scala, qui continuiamo con una mini rassegna stampa: morti da amianto alla Scala, tutti assolti gli ex dirigenti, le urla in aula, vergogna. Questo l'avrete sicuramente già preso o dalla radio o dalla televisione o dalle pagine dei giornali. Non tutte le storie finiscono col buco, si potrebbe anche dire, questo non c'entra niente. Da qualche pagina cartacea che ho raccolto, vabbè, c'erano cose un po' di qualche giorno prima, allora quando Dominique Meyer, sovrintendente Scaligero, ha lanciato l'idea di rendere il teatro più inclusivo alle donne. Vi abbiamo fatto sentire qualcosa anche di quanto lui aveva raccontato. Prendevo l'occasione del concerto di Susanna Molki, la 52enne finlandese che aveva diretto l'orchestra della Scala. Altro pubblico che riprende a frequentare le sale, la cultura è già sold out per fortuna, qui siamo al Corriere della Sera di fine aprile. Per esempio l'Opera di Roma non ha fatto in tempo a mettere in vendita i 500 biglietti al simbolico prezzo di 10 euro per la riapertura, che sono andati tutti esauriti. È comprensibile soddisfazione di tutti quanti, non solo del sovrintendente, e beh, anche del pubblico stesso, direi. I teatri, giustamente, il cinema, 26 aprile all'alba, mi sembra, Nanni Moretti aveva aperto la sua sala per dare un primo segnale di accoglienza al pubblico. Vabbè, dicevo, riprendiamo però qualcosa, adesso entriamo nella scaletta di Rotto Classica, riprendiamo, perché dobbiamo finire qualcosa a proposito di Scala che vi avevo fatto ascoltare la volta scorsa. Ecco, quello che è accaduto il 25 aprile alla Scala. La sezione Ampi del teatro aveva commissionato al compositore Enrico Gabrielli 10 variazioni su Bella Ciao. 2 le abbiamo ascoltate appunto la volta scorsa, ma volevo finire di mandarvi le altre 8 e lo facciamo subito.
Thank you.
E queste erano 8 delle 10 variazioni che Enrico Gabrielli ha scritto, 10 variazioni su Bella Ciao, appunto, che ha scritto su commissione della sezione Ampi del Teatro alla Scala. Abbiamo una coda anche per un'altra presenza che già la volta scorsa abbiamo fatto ascoltare, ovvero quello della scomparsa di Milva. La volta scorsa eravamo andati con Brecht Weil e con Luciano Berio. Questa volta c'è qualcosa che riguarda anche la collaborazione tra Milva e Franco Battiato.
Beh, io ufficialmente ho chiesto la mano di Battiato perché
la nostra relazione, per l'importanza dell'amicizia.
Sì, oddio, è una cosa straordinaria che Franco abbia scritto per me 2 album. Considero Franco in assoluto il più grande musicista e poeta, perché non posso dire parole.
Questo non si dovrebbe dire.
Io, e poi cantare le sue canzoni dà veramente una grandissima emozione.
Purtroppo devo dire che in questo senso non la conosce nessuno, o almeno le poche persone che l'hanno frequentata in privato. Non voglio scandalizzare nessuno, ma la sua immagine pubblica non corrisponde a quella privata. Sa fare bene gli spaghetti ed è ma molto molto più intelligente di come appare.
Questo ti ringrazio.
C'è anche,
però devo apparire stupido.
No, dico, è giusto chiarire questo, che normalmente quando si ha un'immagine di diva si cancella inevitabilmente una parte che poi è la sua specialità, quella della comprensione delle cose. Totalmente capisce tutto, di qualunque cosa si parli. Non è facile questo, sembra una cosa banale ma non lo è, ed è inutile secondo me fare discorsi intorno a questo prodotto. Devo dire che invece sono sempre rimasto molto contento di lavorare con lei, proprio perché non abbiamo mai avuto tensioni. E che il rapporto, lei è camaleontica, è capace di trasformare la sua voce veramente, se può cantare in qualunque modo, ma ripeto, queste sono cose periferiche. Quello che ha contato di più è il rapporto.
E di colpo venne il mese di febbraio, faceva freddo in quella casa, mi ripetevi: sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, sì, proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi. Ti vedo stanca, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi? A Berlino Est.
Sì, dobbiamo continuare ancora con l'attualità che moltiplica le occasioni originali di produzione musicale, fino ad oggi in streaming e più avanti anche in streaming, ma col pubblico che sta arrivando a frequentare le sale. E c'è il premio Abbiati, il 40° premio Abbiati della critica musicale italiana, che nell'anno della pandemia e dei luoghi della musica chiusi e penalizzati ha scelto di fare 4 premi speciali proprio in occasione del valore dell'originalità, dell'intraprendenza di iniziative sia collettive che progettuali, eccetera, eccetera, in questo periodo. Come per esempio aver premiato i pomeriggi musicali che con le stagioni di Vivaldi hanno riaperto i teatri dopo il primo lockdown. Poi c'è, importante, quello che noi abbiamo già segnalato come nuovo streaming, il premio Abbiati del miglior spettacolo 2020 al Barbiere di Siviglia del Teatro dell'Opera di Roma. Ed è su questo che possiamo anche farvi ascoltare le voci di Angelo Foletto e di Carla Moreni, Angelo Foletto presidente anche dell'Associazione Critici Italiani, ci raccontano il perché di questi premi speciali e di come, di dove sono andati a finire, e soprattutto appunto si parla del barbiere.
È chiaro che si parlava di un'annata in cui qualcuno sosteneva ci fosse ben poco da festeggiare, e quindi sia la festa dei 40 anni sia la festa che comunque è ogni volta l'assegnazione dei premi Abbiati è stata messa sotto discussione, e alla fine devo dire che è stata anche molto interessante proprio la discussione che si è aperta all'interno della commissione del premio Abbiati di quest'anno. Anche, a dire la verità, è stata anche la discussione forse che ha dato più senso al premio stesso, anche se naturalmente i termini sono stati anche abbastanza accalorati per non poterli raccontare nel dettaglio, ma soprattutto perché ci siamo chiesti che cosa serve in fondo il premio Abbiati, che cosa serve la critica musicale, che cosa serve segnalare delle realizzazioni, delle cose importanti anche in anni così difficili. Ed ha prevalso, anche proprio per l'aiuto, per la complicità, l'alleanza di tanti colleghi, tra cui Carla Moreni, il fatto principale: siamo o non siamo critici, quindi è giusto che nel nostro ruolo segnaliamo ciò che è stato fatto. È stato un anno in cui soprattutto in Italia qualcosa si è fatto, anzi si è fatto abbastanza, quindi non è compito nostro stabilire se se ne è fatto abbastanza e se tutti hanno fatto il loro dovere, ma sicuramente era un'occasione buona per dire che qualcuno l'aveva fatto in maniera migliore di altri, e soprattutto dando il senso non soltanto a una ricerca sulla qualità artistica, ma dando quel senso sul quale si spendono spesso le parole ma molto meno i fatti, ovvero del essere la musica, la comunicazione musicale, il fatto stesso di fare musica, un tipo di attività che ha dentro di sé un potenziale di testimonianza, di speranza, di testimonianza anche di vita, di presenza e di lavoro collettivo che poche altre espressioni artistiche hanno, e quindi era giusto ricordarlo.
Perché in qualche modo siamo passati, perdonatemi la battuta, dalla quarantena al quarantesimo, perché sembravamo tutti lì ingessati, ingabbiati, vero Angelo? E invece di colpo ci siamo trovati a fare un elenco di attività che comunque avevano mantenuto non solo la musica viva, ma che hanno reso questo quarantesimo davvero speciale. Però nelle emergenze la musica ha dimostrato di essere più creativa rispetto ad altri linguaggi. E questo è stato un po' il fiore all'occhiello di questo nostro quarantesimo. Se fosse stato un quarantesimo così, solo un po' autocelebrativo, no? Dei critici che ci mettevano la pacca sulla spalla e dicevano: ma quanto siamo bravi, da 40 anni vi diamo i premi. Invece i critici si sono messi in discussione, perché ovviamente quello che abbiamo ascoltato e visto quest'anno è stato completamente diverso rispetto ai parametri ai quali eravamo abituati. Quindi la musica ci ha messo in discussione e in qualche modo ci ha obbligato a ricercare il nuovo che noi sempre desideriamo, perché la musica resti viva. E anche perché appunto non potendo portare il pubblico in sala o nei teatri, ed essendo la musica ormai prevalentemente diffusa attraverso lo streaming, anche la diffusione attraverso il nuovo mezzo, no? Come ci avrebbe insegnato Umberto Eco, è il mezzo che crea poi dopo il contenuto, no? E quindi anche il nuovo mezzo dello streaming ci ha portato a declinare quello a cui eravamo abituati in maniera diversa.
Per un barbiere di qualità, di qualità. Bravo, 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 bravo. Bravo.
fortunatissima per verità, fortunatissima per verità, la 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 la.
E dopo le voci di Angelo Folletto e Carla Moreni, che ci ha raccontato uno, il primo premio, meglio dire, abbiati nel quarantesimo della sua esistenza, le volte prossime vi faremo sentire anche dove è andato il secondo e il terzo e mi sembra anche il quarto premio speciale di quest'anno. Arriviamo ai giorni nostri. Ieri si è parlato molto di un certo Napoleone, che non è quello di Renato Rascel, di una famosa canzone, vabbè, di tanti anni fa, chi se la ricorda, è bravo. Napoleone, che con la musica c'entrò abbastanza e con la cultura moltissimo. Quando Napoleone immaginò il Louvre d'Italia, nacque la Pinacoteca di Brera, per esempio. Eh sì, 200 anni dalla scomparsa, 5 maggio 1821, Napoleone Bonaparte, melomane, ma anche cosciente del fatto che la musica poteva aiutare molto il suo percorso imperiale, diciamo così, da imperatore. Suo compositore preferito, Giovanni Paisiello, e quindi in coronazione, con molta musica, ma soprattutto con la messa del suo compositore preferito, la messa per la cerimonia di incoronazione. Un altro ascolto interessante è quello da un lead di Robert Schumann su testo di Heinrich Heine. Vi leggo, già capite dall'inizio del testo, di Biden Grenadieri, due granatieri. Così scrisse Heine: in Francia tornavano due granatieri che erano stati prigionieri in Russia e quando arrivarono al campo tedesco rimasero a testa china. Qui sentirono la triste notizia che la Francia era stata sconfitta e l'imperatore prigioniero, e piansero per questo doloroso annunzio. È finita, dice uno, anch'io vorrei morire, ma ho moglie e un bimbo a casa, ma c'è un più alto desiderio, dice l'altro. E insomma, il dialogo avviene su questo filo, fino a che così voglio giacere e stare in ascolto, dice uno dei due granatieri, come una sentinella nella tomba, finché senta tuono di cannoni e scalpitio di cavalli. Allora cavalca l'imperatore sulla mia tomba e molte spade stridono e lampeggiano, ed io sorgerò armato dalla tomba per difendere il mio imperatore. E questo è il lead musicato da Schumann.
Nach Frankreich zogen zwei Grenadier, die waren in Russland gefangen. Und als sie kamen ins deutsche Quartier, sie ließen die Köpfe hangen. Da hörten sie beide die traurigen Meer, dass Frankreich verloren gegangen. Besiegt und geschlagen das tapfere Heer, und der Kaiser gefangen. Da weinten zusammen die Grenadier,
kläglichen Kunde. Der eine sprach, wie weh wird mir, wie brennt meine alte Wunde. Der andere sprach, das Lied ist aus, auch ich möcht mit dir sterben, doch hab ich Weib und Kind zu Haus, die ohne mich verderben. Was stirbt mich Weib, was stirbt mich Kind? Ich klage, weit besser verlangen. Lass sie betteln gehen, wenn sie hungrig sind. Mein Kaiser gefangen.
E anche Paganini si è messo in testa, e poi l'ha scritta, una sonata per violino e orchestra, una sonata Napoleone, piacevole senza dubbio. C'è anche un'ode a Napoleone Bonaparte scritta da Byron dopo Waterloo, e il testo è meglio che andate a cercarvelo, è molto lungo, ma si apre già così, ovvero tutto è finito, ieri ancora eri tu un re che faceva guerra ai re, ora sei un senza nome, una cosa così in basso caduto, eppure vivi ancora. Sarebbe questo l'uomo dai mille troni che disseminava sulla terra le ossa dei suoi nemici? Puoi sopravvivere così? Dopo l'angelo ribelle detto falsamente stella di mattino, nessun dio è precipitato da una simile altezza. Tutto ciò fu messo in musica nel 1944 da Arnold Schoenberg.
Tis done. But yesterday a king, and armed with kings to strive, and now thou art a nameless thing, so abject, yet alive. Is this the man of powers and thrones, who stood our earth with hostile homes, and can he thus survive? He miscalled the morning star. No man nor fiend hath fallen so far. Ill-minded man, why scourge thy kind who bowed so low the knee? By gazing on thyself grown blind, thou taught'st the rest to see. Thank you. question, power to save. Thine only gift has been the grave to those that worship thee. Nor till thy falsehood mortals guess ambitions less than little less. Thanks for that lesson. It will teach to after warriors more than high philosophy can preach and vainly preached before. That spell upon the minds of men breaks never to unite again, that led them to adore those pagod things of saber sway with fronts of brass and feet of clay. The triumph and the vanity, the rapture of the strife, the earthquake voice of victory, obey the breath of life, the sword, the scepter, and the tree which man seemed made but to obey, wherewith renown was rife. What must be the madness of thy memory? The desolator! Desolate. The victor overthrown. The arbiter of others' fate. A suppliant for his.
E dopo quattro tracce, diciamo così, musicali attorno a Napoleone Bonaparte, ecco che si apre l'angolo stravinskiano, ovvero l'inventore di musica, che vi introduco brevissimamente, poi lascio la parola a Massimiliano Caldi per il suo inventore di questa volta. Igor Stravinsky da conversazioni con Robert Craft. Apollon fu commissionato da Elizabeth Sprague Coolidge per essere eseguito nella Biblioteca del Congresso. Per l'esattezza, Mrs. Coolidge chiese un lavoro della durata di 30 minuti, condizione che soddisfeci con la puntualità di un compositore di colonne sonore e una strumentazione adatta a una piccola sala. La scelta del soggetto fu mia. Però Diaghilev si adirò quando seppe che avevo composto un balletto per altri e, sebbene lo ottenesse gratis dopo la prima di Washington, non mi perdonò la mia infedeltà che attribuì a sete di denaro. Le discussioni finanziarie con Diaghilev erano sempre le stesse, sempre insolubili, ma il cachet questa volta era di soli $1,000 e quella che lui chiamava avarizia, io la chiamavo economia. Certo, non sono mai stato uno spendaccione, però non è che la promessa di beatitudine numismatica fosse la mia sola fonte di ispirazione. Diaghilev diceva sempre che or di Igor stava per oro. Beh, comunque a Diaghilev quella musica piacque pochissimo, tanto che quando la sua compagnia era in tournée tagliava la variazione di Tersicore. E avrebbe fatto lo stesso a Parigi se io non avessi diretto personalmente tutte le 12 rappresentazioni parigine. Nell'Apollon cercai di scoprire un melodismo esente da folklore. La scelta di un altro soggetto classico era naturale dopo Oedipus Rex. Ma Apollo e le muse mi suggerirono non tanto una trama, quanto una sigla, o quella che ho già chiamato una maniera. Le muse non istruiscono Apollo, che, essendo un dio, è maestro di suo. Gli mostrano le loro arti perché le approvi. Il successo dell'Apollon va attribuito alla danza di Serge Liffard e alla bellezza della coreografia di Balanchine, specialmente a costruzioni come la troica nel finale e la cariola all'inizio, in cui due ragazze ne sorreggono una terza che reca il liuto di Apollo. Igor Stravinsky, inventore di musica.
Apollon Musaguet. Parlare di un balletto alla radio mi sovviene Nino Frassica quando, ai suoi poco conosciuti esordi radiofonici circa 40 anni fa, parlava della nota ballerina di Radio 2. In realtà, perché no? In fondo il nostro inventore di musica è passato alla storia per La Sagra della Primavera, per L'Uccello di Fuoco, per Pietruschka, così come il suo amato Tchaikovsky passò alla storia anche per Schiaccianoci e Lago dei Cigni, o Ravel per Mamerlua e così via. Tutti balletti strafamosi che però, soprattutto nel caso di Stravinsky, siamo decisamente più abituati ad ascoltare in forma di concerto o addirittura ridotti a suite sinfonica, come nel caso di Uccello di Fuoco, mentre di Sagra della Primavera anche in forma di concerto si esegue in genere l'integrale, poiché dura soltanto mezz'ora, sebbene abbia una densità di scrittura ed un carico di significato che, come sto già ripetendo troppe volte nel corso di questi incontri, hanno scardinato per sempre i canoni tradizionali compositivi della storia della musica. E poi, ripeto, perché no? Ci sta con Stravinsky, e cioè con un compositore secondo cui il fatto che la musica rappresenti qualcosa è soltanto un fraintendimento, una sorta di favoletta a cui ci hanno abituato anni ed anni di preromanticismo, di romanticismo e di tardo romanticismo. La musica, secondo Stravinsky, non rappresenta nulla, e se lo fa, in ogni caso, non rappresenta ciò che ci stiamo illudendo che in quel momento stia rappresentando. Provocatorio, certo, ma assolutamente in linea e coerente con se stesso. Eppure in linea con un altro dei suoi grandi modelli, e cioè Beethoven, il quale sosteneva strenuamente contro l'opinione comune dei tempi, ma anche contro la nostra, in un certo senso post litteram, che la sua pastorale, ad esempio, non esprimesse nulla di tutto ciò che viene descritto. In realtà intendeva dire che la descrizione della natura era solo un mezzo per arrivare ad altro, come d'altronde il primo celebre movimento della Renana di Schumann, che non descrive le valli, i boschi e i monti che attraversa il fiume Reno, bensì il nostro stato d'animo di fronte a tutto ciò. Ma non divaghiamo, eccolo il nostro Apollo stravinskiano.
Thank you.
Apollon Musaget di Igor Stravinsky. Questo era il prologo, la nascita di Apollo, composto tra luglio 1927 e gennaio 1928 per orchestra di soli archi, andò in scena a Washington il 27 aprile 1928, dunque 93 anni fa più qualche giorno. Il committente, cioè la Elizabeth Sprague Coolidge Foundation, gli diede carta bianca sul soggetto. $1,000, la richiesta che non durasse più di mezz'ora e un limitato numero di danzatori. Il nostro Igor fece di necessità virtù e nel pieno del suo periodo cosiddetto neoclassico, dal momento che da tempo coltivava l'idea di scrivere un balletto dedicato alla mitologia greca, non si lasciò sfuggire l'occasione. Per dirla con Roman Vlad, un balletto bianco, fondato su astratte figure coreografiche della danza classica, senza particolari intenti psicologici, narrativi o descrittivi, come abbiamo già accennato. Le muse di Apollo da 9 divennero 3, Calliope, la poesia e il ritmo, Polimnia, il mimo, e Tersicore, la danza, tutte e tre tese a dare il meglio di sé per essere condotte al Parnaso dallo stesso Apollo. Ascoltiamo ora la leggiadra variazione di Tersicore, legata per me a un non bel ricordo di un concorso a Trento circa 25 anni fa, dove la giuria, diciamo, decise di non portarmi al Parnaso come fa Apollo con le sue muse. Noi, che nel maggio del 1913, cioè dopo la sagra, avremmo voluto portarlo in trionfo sul Campidoglio e cingergli il capo con la corona di alloro, siamo forse reazionari o conservatori se oggi soffriamo per una giustificata insoddisfazione? E ancora, Apollon Musaget, niente più che un piccolo svago che poteva tuttavia permettersi solo un musicista di tale levatura. E di nuovo qualcuno va giù duro. Il compositore si eclissa, anzi si mutila pur di trasformarsi. Queste alcune parole dei compositori Gianfrancesco Malipiero e Alfredo Casella, due strenui ed agguerriti stravinskiani di ferro che nel 28, dopo la prima di Apollon, si sentivano traditi dal loro eroe. Come può lo sconquassatore della tonalità e del ritmo, lo stravolgitore della melodia, solo 15 anni dopo la sagra produrre questo pulito e consonante esercizio di stile e di maniera? Giampiero Tintori, nel suo celebre saggio su Stravinsky, che ormai anch'esso si avvia a compiere 50 anni, grida pure lui, garbatamente ma molto decisamente, al re nudo. Pur ammettendo la propria imprudenza, Tintori imputa all'europeizzazione prima e all'americanizzazione poi questo tendenziale inaridimento, a detta sua, delle idee compositive di uno Stravinsky che si stacca poco a poco sempre più dalla tradizione nativa. E addirittura arriva ad attribuire a Stravinsky una sorta di autosopravvalutazione, sostenendo la di lui totale mancanza di spirito filologico. Ecco le parole di Tintori. Probabilmente il nostro musicista si era fatto un concetto di questa mitologia greca attraverso le statue del Louvre o di qualche altro museo, poiché non riusciamo a comprendere come e dove si possa applicare la definizione di omaggio alla mitologia greca e di quale trasfigurazione si possa parlare a contatto con la danza cosiddetta classica. Insomma, questo nuovo Stravinsky sembra ancora negli anni 70 creare a qualcuno qualche mal di pancia per le ragioni opposte a quelle per le quali lo creò a qualcun altro negli anni 10 e 20 con il suo linguaggio dirompente e dissacrante. E noi, negli anni 2000, siamo ancora qua a parlare di lui e di ciò che ci ha lasciato, che ci piaccia o no. Beh, fantastico, no?
Apollon Musagete, che posso anche offrirvelo come sessione di prova di Igor Stravinsky con la Columbia Symphonic Orchestra. Eccolo il nostro Igor sul podio.
Good morning, gentlemen. What is the score? This gentleman takes the coda, 71. Forte. Piano. Now you can sing. And try to do as short as possible.
30 seconds.
You hear the difference between the 60 and 30 seconds. Just once before. Test. And the F is always very suspicious. Yeah. 52. I will ask you to give tira pa 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 around 21. Okay. I worked for it, and you say 21. Listen what I say. Tira pa 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 pa. One, two, three, four. One, that's all. Once more, the swing. Tira ta 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 ta. One, two, three, four. No, C sharp. Where's your C sharp after D? Hey, ra, ra, tarim, taram. Play C sharp. Once more.
Bene, non abbiamo più tempo per aprire altre finestre, altre pagine, Beethoven e Piazzolla alle volte prossime, oppure penso magari di dedicare una puntata ai dischi, e così finiamo, e ai libri tutto insieme, sia per l'uno che per l'altro, nelle prossime puntate di Rotoclassica. Noi finiamo con qualche annuncio, ovvero Noseda alla Scala l'8, poi Riccardo Sciai il 10, E il giorno dopo Muti con i Wiener. Quella della data di Sciai è stata messa il giorno prima di Muti perché i sindacati della Scala hanno chiesto al teatro di fare una presenza propria per dare un segnale di apertura e soprattutto di data, la data dell'11 maggio 1946, allorquando la Scala fu riaperta dopo i bombardamenti, e si scoprirà in quell'occasione la targa in memoria del sindaco della ricostruzione Antonio Greppi. E poi poiché non verrà smontata l'impalcatura in platea dove prende posto l'orchestra, posti pochi ma comunque con qualcosa di pubblico ci sarà, se c'è il coro qualche palco sarà occupato, ma qualche centinaia di persone è importante per il 10 maggio. Vabbè, questo è quanto, ma soprattutto ci fa piacere sapere che la Primavera di Baggio esiste, e ci dice il comunicato stampa: concerti ci saranno dal vivo in tutta sicurezza, per esempio con i posti in Chiesa Vecchia qui a Milano alle 18 dell'8 maggio, saranno rigorosamente limitati a 90, distanze di sicurezza, insomma vi chiediamo anche la cortesia di non prenotare più di 3 concerti su 5 per un numero massimo di 2 persone. Altre regole le trovate sul sito. Concerti con 3 pagine musicali, una dalla Petite Messe Solennelle di Rossini, un preludio fuga e variazioni per armonium e pianoforte di César Franck, e i 6 duo opera 8, sempre armonium e pianoforte, di Camille Saint-Saëns, e il timbro originale dell'armonium dà un'espressione di maggior originalità a questi duo. Riccardo Doni sarà all'armonium e Tatiana Larianova e Davide Cabassi, altri 2 pianisti, si alterneranno al pianoforte. E allora ci ascoltiamo in finale uno di questi 6 duo dell'opera 8 di Saint-Saëns, e più precisamente il Capriccio. Continuate così che va bene, io vi aspetto alla prossima puntata. Saluto radiofonico e musicale sempre da Claudio Ricordi. Thank you.
Tu ci verresti, baby, certo che ci vengo, vestito baggy, con i pantaloni up e la giacca trendy, mentre suono alla Majestic, c'ho l'Infantastic, ehi. Dopo un po' si la pula bussò, tutti quanti let's go, non trovarono nessuno. Oh my god, se per un po' di pop ci fermano lo show, siamo senza futuro. Lo sai, sono in giro con i miei, sto volando sullo skate, tu lo sai, sono fresh come Franklin. Lo sai che mi faccio i fatti miei, ma se ci provi a fermare faccio puff come Franklin. Lo sai, sono in giro con i miei, sto volando sullo skate, tu lo sai, sono fresh come Franklin. Lo sai che mi faccio i fatti miei, ma se ci provi a fermare faccio puff come Franklin. Sento swaggy, wow, in completo bordo. Tu sei la mia next girl, ti muovi sul dance floor. Mi sento gigi 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 dollar, dollari in faccia come sopra una DeLorean. Ascolto la tua roba, mi sembra preistoria. Si facci spazio qui, riscriviamo la storia. Non lo accetti, ma poi lo accetti, che quando meno te lo aspetti vinco col pressing. Da quando siamo adolescenti, che aspetti menti, voglio riempire i cassetti, poi palazzetti con i miei fratelli. Lo sai, sono in giro con i miei, sto volando sullo skate, tu lo sai, sono fresh come Franklin. Lo sai che mi faccio i fatti miei, ma se ci provi a fermare faccio puff come Franklin. Lo sai, sono in giro con i miei, sto volando sullo skate, tu lo sai, sono fresh come Franklin. Lo sai che mi faccio i fatti miei, ma se ci provi a fermare faccio puff come Franklin. Suono particolare, tu resti a spettegolare, nella mia zona c'è un casino, niente.